puntata di Voi che sapete, che si promette davvero molto interessante. Il titolo è Quando la musica è dipendente. Innanzitutto, buongiorno Giovanni Conti.
Buon pomeriggio a te Barbara e buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
Oggi parliamo di monopoli e omologazione del settore musicale, perché davvero la contemporaneità ci offre un panorama molto complicato, perché in tutte le fasi, diciamo, della produzione musicale, la produzione discografica, lo streaming, i concerti, ci ritroviamo poche realtà che controllano il mercato mondiale, quindi poche etichette discografiche che davvero controllano il mercato, così come lo streaming, e è monopolizzato da un numero molto ristretto di piattaforme.
Eh sì Barbara, è proprio così, e la conseguenza diretta è che le etichette indipendenti o le etichette, diciamo così, di nicchia conservano una sorta di visibilità molto limitata, e l'immagine che ne viene fuori è quella di un mercato che premia più l'immagine, appunto, piuttosto che la qualità e l'originalità. Ne vogliamo ora parlare con i nostri ospiti?
Assolutamente sì. Innanzitutto scrive su Altre Economia di questo interessante argomento il giornalista, esperto di comunicazione scientifica e dell'innovazione sostenibile, Andrea Siccardo, che è ospite per questa puntata di Voi che sapete. Buongiorno, ben trovato Andrea Siccardo a Rete 2.
Buongiorno. Buongiorno, se mi sentite?
Sì, assolutamente, buongiorno, benvenuto.
Certo. E poi grazie. Abbiamo il piacere di ospitare la label manager di Urania Records, che come molti dei nostri ascoltatori sapranno è un'etichetta discografica che opera nel mondo musicale classico da 25 anni, e poi anche di Manzoni Editore, che è casa editrice di libri di taglio musicale. Benvenuta a Noemi Manzoni.
Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno a voi. Innanzitutto vorrei partire da Andrea Siccardo, perché appunto lei ha da poco pubblicato questo articolo su Altre Economia. È un articolo che si occupa dell'argomento di cui abbiamo appena accennato. Insomma, il settore musicale è controllato da pochi colossi milionari, e di questo si sono occupate varie ricerche che hanno coinvolto tutti questi settori. Innanzitutto un'analisi che riguardava appunto le aziende musicali, realizzata da Counterbalance per una appunto rubrica intitolata Balanced Economy Project. Lei si occupa spesso di argomenti appunto di economia, essendo redattore di questa rivista. Ecco, da dove partiamo per districarci in questo argomento che riguarda la nostra contemporaneità? Davvero sopravvivono solo i grandi, mi viene da chiederle?
Beh, al momento noi sappiamo che, e non è un gran mistero, che la tre quarti del mercato mondiale della musica registrata è in mano a Universal, Sony e Warner. Questo, diciamo, a livello base. A livello di distribuzione, le grandi piattaforme come Sony, Apple e YouTube hanno invece il monopolio del cosiddetto streaming, che ormai è un settore sempre più diffuso, diciamo, anche a livello di costi, perché se non va a vedere effettivamente i costi, un mese di un abbonamento a queste piattaforme è spesso molto più economico che acquistare un CD fisico in negozio, come molte avrete provato. Certo. Inoltre esiste un terzo livello, che è quello dei concerti, perché se da un lato le piattaforme si mangiano la maggior parte dei profitti, lasciando agli artisti briciole, cioè letteralmente pochi centesimi ogni decine di migliaia di ascolti, come ricerca il Guardian, allo stesso modo le live, che da un lato sono sicuramente un gran modo per gli artisti moderni o emergenti di guadagnare, sono controllati da grandi colossi come Live Nation, Ticketmaster, e in Europa soprattutto con Eventim, l'azienda che possiede Ticket One, di cui siamo più familiari in Italia. Mm-hmm. Per esempio, di recente, con i tour di alcune pop star statunitensi come Ariana Grande, è emerso una inchiesta da parte dell'antitrust statunitense che accusa Ticketmaster di favorire i bot, cioè i bagarini letteralmente che comprano utilizzando bot, utilizzando metodi più o meno leciti centinaia di biglietti dello stesso concerto per far vendere ai grandi eventi. Il fatto è che l'accusa dice che Ticketmaster possiede anche le piattaforme su cui questi biglietti vengono rivenduti e quindi ci guadagna due volte sulla prima vendita e sul reselling.
Accidente, sì, e quindi insomma la motivazione economica di alcune scelte è assolutamente predominante, immagino. Non so se questo argomento che riguarda appunto le etichette discografiche oltre alle piattaforme di cui ha parlato riguarda solo il repertorio, diciamo, pop rock extra classico, perché forse nell'ambito classico qualcosa è un po' diverso.
Allora, a parte 2 anni fa quando ho provato a prendere biglietti per John Williams che dirige la Scala di Milano e sono andati via in 5 minuti, a parte questo inconveniente, la questione dell'intelligenza artificiale sorprendentemente può riguardare anche la musica classica. Io non ci avrei mai pensato. Ultimamente è emerso il tema di come l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata per costruire musica da zero, analizzando, prendendo come campione dei repertori musicali molto grandi. E di recente, partecipando a una, venendo chiamato un'altra trasmissione, abbiamo fatto notare che c'è chi aveva utilizzato la musica, l'intelligenza artificiale per creare della musica classica, che è una cosa che non ci avrei mai pensato. Cioè, uno aveva creato una sorta di decima sinfonia di Beethoven, o per compiere, per concludere, completare la famosa sinfonia incompiuta di Schubert.
Sì, ne
quindi
abbiamo
diciamo che
infatti
è difficile essere al sicuro
sì.
da certi aspetti e deformazioni del mercato musicale.
Sì, questo è vero, infatti ne abbiamo già parlato, ciò che riguarda l'intelligenza artificiale è davvero una sfaccettatura un po' inquietante. Io cercherei di capire con Noemi Manzoni che cosa accade veramente nella realtà delle etichette che non sono le grandi major. Noemi, tu appunto guidi da anni un'etichetta che non è piccola, perché appunto agisce sul mercato da oltre 25 anni, una grande storia, una grande tradizione. Quali sono le realtà che tu vivi da quando è nata o comunque da quando hai rilevato questa etichetta discografica?
Ma guarda, la tendenza è quella di andare incontro alla sopravvivenza dell'etichetta. Ormai le etichette piccole, e parlo anche, non parlo per tutti, però nel confronto con i distributori internazionali, quando si parla emerge un dato, cioè che l'etichetta piccola e indipendente sopravvive quando davvero si è in pochi a lavorare, cioè quindi quando non ci sono dei costi eccessivamente alti, perché purtroppo le possibilità di vendita, il bacino d'utenza e proprio il pubblico è talmente poco, i numeri sono talmente pochi, che l'unica possibilità è quella di avere dei costi controllati, ma soprattutto quello di cercare di proporre un prodotto sempre più raffinato e che in qualche modo si distingua. Ecco, io credo che la chiave, che non è risolutiva di tutto, ma è una delle chiavi che può portare così ad andare avanti questo piccolo mercato, sia quella che ogni piccola etichetta si ricavi una propria nicchia, riesca ad essere ancora riconoscibile in questo marasma di pubblicazioni, che appunto sulle piattaforme digitali diventa ancora più importante, ancora più confusionario, perché l'offerta è talmente spropositata che allora è veramente difficile ricavarsi uno spazio, e quello ce lo si ricava solo con la qualità delle produzioni, che in qualche modo rende dei clienti un po' affezionati. Ecco, questo mi è stato detto, pensa, anni fa, proprio quando durante il passaggio di distribuzione sono approdata appunto ad uno dei collector, diciamo così, di musica, che poi propone appunto i brani sulle varie piattaforme, Spotify eccetera, che in questi anni è cambiato moltissimo il modo di lavorare con loro, e proprio mi era stato detto questo: Urania, come altre, è riconosciuta per una certa qualità, che poi ovviamente va al gusto individuale. E allora lì, a molta fatica, si riesce ancora a barcamenarsi. Però insomma le cose stanno cambiando, sono cambiate e non certo in meglio, questo lo confermo.
Presto dalla Sinfonia Re Maggiore di Alessandro Rolla con Atalanta Fugens, diretta da Vanni Moretto, uno dei dischi prodotti da Urania Records, in realtà con la collaborazione della Rete 2, registrato qui ai nostri studi della radio.
Noemi Manzoni, lei poco prima di questo bellissimo ascolto diceva appunto della difficoltà delle case discografiche piccole, definiamole così, di doversi far spazio nel mercato facendosi identificare proprio per alcune caratteristiche particolari, specializzandosi in alcune diciamo così, in alcune branche della produzione musicale. Tra le altre cose che lei citava c'era anche il ruolo della distribuzione. Ecco, rispetto a dei dischi ancora fisici, visto che se ne producono ancora, nonostante quello che si vada dicendo che non si ama più il CD, ecco, quanto dipende, che peso hanno sulle vostre scelte e sulle conseguenze che poi avranno i consumatori le scelte invece, il ruolo del distributore?
Allora, i distributori intanto bisogna sempre pensare che un'etichetta è fortunata quando trova un distributore, perché come in ogni paese ci sono dei distributori, ma sono pochissimi, per cui magari con uno ci hai lavorato e non ti trovi bene, l'altro sai che non paga, se vuoi cambiare ne hai soltanto uno come alternativa, insomma non è che ci sono molte verde da spogliare. E i distributori hanno una particolarità, cioè hanno sempre ragione loro. Se il disco vende sono bravi loro, se il disco non vende ha sbagliato l'etichetta. Per cui anche i contratti spesso sono un po' tirati per i capelli. Così anche in qualche modo per i distributori digitali. Ai tempi quando io ho rilevato Urania, era il 2010, era ancora un po' all'inizio, diciamo così, il mondo del download e dello streaming. E anche i distributori digitali erano più propensi, più morbidi. Adesso invece ci sono delle regole ferree. Spesso sono loro ad imporre in qualche modo quelle che sono anche delle regole. Qui non mi voglio addentrare in un discorso che citavo molto di recente sulle leggi del diritto fonomeccanico, in cui c'è ancora un monopolio, magari sarà occasione di altre discussioni, ecco. Però poi in realtà sì, ci sono dei mezzi attraverso i quali l'etichetta può segnalare un disco, può puntare su un titolo particolare. Però poi alla fine scopri che tutto è imprevedibile. Tu hai creato un disco meraviglioso che credi venda e invece vince, diciamo, un altro disco che ti chiedi: ma come ha fatto veramente a vendere così tanto? E lì teniamo presente che tutti i distributori sono, di fatto hanno dei label manager che sono subissati da release quotidiane, ne ricevono a centinaia. Come le lavorino, non lo so. In campo della musica classica io ho trovato anche molta incompetenza, cioè dall'altra parte ci sono dei label manager che non sono preparati per fare quel lavoro perché non hanno l'esperienza del catalogo in qualche modo, delle grandi registrazioni, quindi fanno dei pastrocchi. Quello che tu etichetta ricevi a fine mese, perché devo dire che i nostri distributori sono molto corretti, sono dei report enormi, dei metadata, dei file Excel, in cui poi uno non capisce niente di fatto, con dei risultati finali. E uno deve un po' prendere il dato così com'è, perché l'alternativa è quella di comunicare, questo lo dice il contratto, non lo sto inventando in questo momento, 15 giorni prima che uno vuole controllare i dati, prende un aereo, va dall'altra parte del mondo, si siede con un operatore, controlla i dati, nella speranza che quei dati a loro volta siano stati recepiti in modo corretto, perché quando io dico distributore, non intendo Spotify, che è una piattaforma nella quale vengono trasmesse le musiche, il distributore è un altro. Per cui alla fine uno dice: boh, quanto ho fatturato questo mese? Stringendo X, benissimo. Noi poi siamo, diciamo, corretti, spero almeno, una parte la dividiamo con i nostri artisti, per cui il 50% di quello che noi ricaviamo lo dividiamo con i nostri artisti, però resta il fatto che è una minima parte rispetto a quello che poi è stato monetizzato dalla piattaforma che ha venduto il disco. Quindi un po' l'etichetta e l'artista soprattutto sono quelli che rimangono con l'lumicino in mano, perché togli questo, togli quell'altro,
E certo.
e beh, non si cambia la macchina.
Certo. Andrea Siccardo,
Sì?
più dipendenza di così, mi verrebbe da dire puntini, puntini, puntini.
Eh sì, il fatto è questo. Per le piattaforme di streaming, diciamo che la musica non sono tanto interessate alla musica quanto a estrarre i cosiddetti soldi dalla musica. Per cioè i cataloghi, gli artisti sono oggetti da vendere, da scambiare, da sfruttare. Non solo questo, anche il modo in cui tu ascolti la musica, come sottolinea Francesca Bellini nella sua intervista sulla playlist perfetta di Spotify, viene usata per estrarre valore. Cioè il modo in cui noi usiamo per ascoltare musica, che inseriamo dentro Spotify, le nostre abitudini, come nei classici social media, vengono estratti, elaborati dall'algoritmo che ci propone poi delle playlist personalizzate. Poi alla fine anno Spotify propone il famoso Wrapped, cioè il riassunto di tutto ciò che abbiamo ascoltato in un anno, che diventa anche una sorta di occasione di gamification, nel senso che non, per esempio, non sei un vero fan del tuo artista preferito se non sei nell'1% di chi ha ascoltato più canzoni sue, e così via. Basta poi vedere quello che se ne fa il manager di Spotify con i soldi che ha generato la sua piattaforma, cioè ha investito 600 milioni in una startup tedesca che produce droni da combattimento, anch'essi con l'intelligenza artificiale, guarda un po'.
Accidenti. Mi sembra di parlare di una selva da cui non si riesce ad uscire. Cioè io vi sento parlare e dico, oddio, ma dove siamo finiti? Dov'è la musica in tutto ciò? Un po' come la domanda che faceva Noemi Manzoni, perché accadono certi fenomeni? È come se sfuggisse un po' al nostro controllo. E forse ci sono anche degli altri risvolti, una domanda che vorrei fare a entrambi i nostri ospiti. Questo va anche a colpire in realtà il mondo creativo? Immagino di sì, perché se le playlist decidono che cosa mi propongono da ascoltare, io non vado più ascoltatore a cercare delle cose nuove, magari cerco sempre le cose che sono abituato a sentire, e probabilmente questo riguarderà anche il mondo della produzione musicale, della creatività, della scrittura. Non parliamo poi anche dell'argomento intelligenza artificiale. Quindi è così, Andrea Siccardo, andiamo a colpire anche il settore creativo in qualche modo?
Beh, una ricerca ha mostrato che i cataloghi dell'intelligenza artificiale sono molto monotoni, hanno soprattutto musica occidentale e generi famosi, mentre invece i generi dei paesi di quello che viene chiamato spesso con disprezzo il sud globale sono ben poco rappresentati, e quindi non solo questi sono poco presenti nella musica generata dall'intelligenza artificiale, ma anche da un certo punto di vista chi dovesse utilizzare questi cataloghi per produrre con l'IA musica per esempio africana, questa rischierebbe di suonare strana, molto europea o occidentale rispetto a come dovrebbe essere creata.
Quindi insomma fa anche delle scelte sociali per quanto possiamo capire, in qualche modo di indirizzo verso il monopolio occidentale, come sempre mi viene da dire, rispetto ad altri paesi. Noemi Manzoni, per quanto invece riguarda te con la tua etichetta Urania Records, come vedi invece il settore proprio creativo, cioè quando qualcuno ti propone una registrazione discografica, un progetto musicale? In realtà, forse dicevi, la strada del mantenere la creatività un punto di forza può essere una strategia per, come dire, sconfiggere questa omologazione, questo monopolio generale.
Ma sì, intanto ogni tanto si tende un po' a come dire, dare troppo credito già all'intelligenza dell'uomo, che insomma non sempre magari si manifesta nella maniera più opportuna. Figuriamoci quella artificiale, cioè il genio, o meglio, non è che tutti i compositori della storia necessariamente avessero quel quid in più, poi ognuno ha i propri gusti, per carità, però il genio, determinati esiti di un Beethoven, di un Verdi, di un Mahler, certi dolori o certe gioie che riescono a trasmettere certi passi musicali, solo veramente una mente baciata da un Dio astratto, ognuno quello che vuole può concepirlo. Mi rifiuto veramente di credere che un'intelligenza artificiale peraltro concepita da uomini che non so la loro intelligenza come sia, possa veramente produrre qualcosa di grande che poi tocca l'anima dell'ascoltatore. Per cui viva la creatività, viva cercare continuamente di studiare, di ricercare sempre. Da lì parte tutto. Dopodiché mettiamo un freno anche alla creatività, perché ogni tanto mi arrivano di quelle proposte discografiche che, insomma, citofono e clarinetto, arriviamo a quel livello. Anche quando mi dicono vogliamo fare qualcosa di alternativo, figli miei, insomma, fatelo alla sagra della salamella.
Noemi Manzoni, dipende da chi risponde al citofono, insomma.
Io e in genere malissimo, perché mi aspetto sempre qualche raccomandata, per cui sono sempre molto scortese.
Andrea Siccardo, vorrei rivolgere ancora a lei un'ultima domanda. C'è secondo lei una soluzione a come sta andando appunto il mondo musicale, ma qualcuno che pensa a delle strategie per lottare in qualche modo contro questo monopolio, oligopolio, come vogliamo chiamarlo, e quindi a cercare di tamponare gli effetti negativi di questo sistema?
Allora, su questo non lo saprei dire. So che esistono alternative, molti ne propongono, molti autori propongono alternative ai classici, alle classiche piattaforme, per esempio, di streaming. Poi so che può esistere l'acquisto diretto, anche certo. Se sembra che il formato fisico sia in calo, di recente per esempio i numeri dicono che c'è una enorme ripresa del mercato del vinile, anche solo per una fascia, un certo valore collezionistico, che parrebbe abbia superato di recente le vendite del mercato del CD, che invece sono più in difficoltà, anche perché ormai chi ha il CD in macchina? Nessuno, certo. Quasi. Poi sì, personalmente ammetto che io sono, non dico colpevole, però non sono mai stato un grande ricercatore di musica di nicchia, però
Insomma, allora noi
piccolo, diciamo,
no, prego.
Sì, diciamo che lottare contro un mercato ci sono delle proposte, per esempio l'idea di dividere queste aziende, queste grandi multinazionali. Per esempio il recente scandalo di Ticketmaster ha fatto pensare che da tempo Live Nation e Ticketmaster devono essere letteralmente separate, scisse, divise a un acquirente accettato dallo Stato. Una proposta simile era stata fatta tempo fa con Meta, che possiede Google, WhatsApp, possiede, cioè Facebook, WhatsApp e Instagram, che, e quindi si proponeva di dividere l'azienda in tre.
Mi verrebbe da dire piove sempre sul bagnato, insomma, in qualche modo. Dunque, l'argomento è interessantissimo, potremmo stare qui ancora ore e probabilmente lo faremo, insomma, torneremo sicuramente sull'argomento. Per ora non mi resta che ringraziarvi davvero della vostra partecipazione. Chiudiamo ancora in musica con una delle produzioni di Urania Records, e quindi ringrazio tantissimo Noemi Manzoni per essere stata con noi. A prestissimo, Noemi.
Grazie a voi, grazie.
E naturalmente grazie ad Andrea Siccardo, oltre che per essere stato con noi, aver scritto questo interessantissimo articolo su Altra Economia, che ha dato lo spunto alla nostra trasmissione. Grazie Andrea Siccardo.
Grazie, arrivederci.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.